Buona giornata a tutti da Radio Gamma 5 via Belzoni 9 Padova, che trasmette su 94 FM. La trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo, che come tutti i giovedì alle ore 15, un po' più tardi o un po' dopo a seconda dei vari problemi che si verificano, va in onda da questa rete fino alle ore 16:30. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che da circa 40 trasmissioni vi espone i principi fondamentali della magia, della stregoneria, del paganesimo. E oggi doveva esserci anche Francesco, ma Francesco non lo vedo, per cui ci sono stati sicuramente dei problemi. Dunque, io sono tornato dalle ferie da montagna e ho trovato un po' di posta. Allora, a tutti coloro che hanno scritto lettere senza francarle o cartoline senza francare, chiaramente sono finite al macero, perché io non pago tasse, per cui quello se lo risolvono. Chi ha mandato invece lettere anonime, le solite porcherie, avrà le risposte che merita, e sono porcherie, tanto per essere chiaro. E qui il discorso io lo voglio chiudere. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sapete, abbiamo cominciato un ciclo che prende in esame un fatto, una situazione storica che va dall'800 al 1789. Perché questo? Perché dall'800 al 1789 la stregoneria deve agire in maniera sommersa, deve agire facendo capire alle persone il concetto di libertà, facendo capire alle persone che soddisfare i propri bisogni e le proprie necessità è un elemento fondamentale. A volte le persone non capiscono questo, cioè le persone non riescono a identificare i messaggi che arrivano dal circostante, li trasformano attraverso il loro condizionamento educazionale e i percorsi di liberazione umana sono difficoltosi. Bene. Questa trasmissione è circa la 40ª che stiamo facendo. Nel primo ciclo di trasmissioni abbiamo seguito la traccia fatta alla conferenza di Marghera su magia, stregoneria e paganesimo, e abbiamo esposto in generale tutti i principi fondamentali della magia, della stregoneria e del paganesimo. Per cui, se qualcuno telefona adesso che sente per la prima volta la trasmissione, è chiaro che capirà ben poco. Poi abbiamo continuato a sviluppare la nostra Devotio, che però non sono riuscito a continuare a fare i quadri esplicativi della Devotio, però mi ripropongo dalla prossima settimana di ricominciare a farli, sempre che ci riesca. Questa settimana parleremo del secolo XIII, quello che inizia nel 1200. E un argomento fondamentale di quel secolo, chiaramente ogni secolo ha centinaia, migliaia di situazioni, ha migliaia di situazioni storiche, di fatti, di avvenimenti importanti. Noi ne prendiamo uno che ci sembra abbastanza significativo per capire i percorsi umani di liberazione. Bene, XIII secolo, l'argomento che vogliamo trattare sono le eresie. Cosa sono le eresie? Sono percezioni di libertà degli esseri umani nei confronti del terrore coercitivo della Chiesa Cattolica. Non troverete mai delle eresie che tendono ad aumentare il potere coercitivo, ma troverete delle eresie che tenderanno a limitarlo. Cosa succede questo? Succede, noi vi avevamo detto l'altra volta, parlando delle crociate, che gli stregoni si sono accorti che non potevano più imporre il paganesimo, cioè non potevano più imporre una filosofia che fosse loro. E allora cosa hanno fatto? Hanno detto, se noi dobbiamo muoverci in questa merda, la libertà la costruiamo partendo da questa merda. Cioè, se questa è la merda che dobbiamo mangiare, da questo letame noi partiamo. E le eresie è uno dei momenti di partenza di questo. Questo vale sia per le eresie dottrinali, vedi l'antico arianesimo, con le due nature di Gesù, a cui i cattolici contrapposero Dio da Dio, sia quelle sociali come l'eresia patara. Cioè praticamente le eresie sociali partono quasi sempre da contro la ricchezza del Vaticano, contro i delitti di simonia, quelli che loro chiamano simonia, cioè il fatto di raccogliere soldi, vendere indulgenze per aver soldi, insomma, cioè vendere anni di purgatorio, cioè barattare anni di purgatorio in cambio di soldi. Il problema da cui nasce l'eresia è la dicotomia fra dottrina coercitiva e propaganda alla gente per far accettare la coercizione. Ad esempio, Gesù dice: siate uguali fra di voi, intendendo siate uguali fra di voi in ginocchio davanti a me. E questo è quello che la Chiesa sviluppa. Ed essendo la Chiesa identificata con Gesù, come lui dice, siate uguali fra voi in ginocchio davanti a me. Le persone, attraverso la propaganda cattolica, sono indotti ad immaginare che Gesù abbia detto: tutti gli uomini sono uguali. Ed ecco la condanna della Chiesa che non obbedirebbe agli insegnamenti di Gesù. Pertanto il male non è solo nella Chiesa, ma è nella Chiesa cattolica come emanazione degli insegnamenti di Gesù. Ecco dunque il formarsi di un'eresia che pretende che tutti gli uomini siano uguali, anche il Papa e i preti. L'eresia è dunque sempre un respiro di libertà degli esseri umani. L'eresia che vogliamo analizzare è l'eresia catara. All'origine dell'eresia catara ci sono i principi dualistici, in pratica il principio del male distinto dalla divinità del bene. Questo principio viene diffuso da un monaco tale Bogomil, vissuto fra il 927 e il 969 in Bulgaria. In cosa consiste l'eresia? Consiste nel fatto che non esiste un potere diverso da quello di Dio, che è il bene. È Dio che consente al male di agire, ma non esiste un altro potere in alternativa a Dio. Gli eretici affermano, i catari affermano, che esistono due poteri in contrapposizione e chi è contro i principi di uguaglianza ha aderito al potere del male che sta combattendo quello di Dio. Per i cattolici il male è permesso da Dio, ma non si contrappone a Dio, di cui i cattolici sono espressione. Per i catari il male è identificabile e per questo si può combattere. Questo non è ammissibile per i cattolici, che approfittando della loro posizione di potere l'articolano per conservarlo, seminando miseria fra gli esseri umani. Se il male è identificabile attraverso gli atti, si può identificare anche chi si è schierato con il male, in quanto i suoi atti lo identificano. Gli atti dei cattolici, secondo i catari, dimostrerebbero che loro si sono schierati con il male e dunque sono nemici di Dio. Il catarismo incontra il favore delle persone e della gente e l'opposizione violenta del clero. Si diffonde nelle regioni meridionali in Francia. Per tutta risposta i cattolici bruciarono vivi 5 catari provenienti dalle Fiandre a Colonia. Fra il 1167 e il 1177 si tiene un concilio cataro a Saint-Félix di Chamaran, credo si pronunci così, vicino a Tolosa. Il catarismo dimostra la sua forza di attrazione degli esseri umani e per contro un atteggiamento sempre più feroce dei vertici ecclesiastici. Raimondo diventa conte di Tolosa ed è accusato di proteggere i catari. La città di Albi diventa la roccaforte dei catari che vengono chiamati anche albigesi. Tutto il resto è cronaca di una lotta per la sopravvivenza. Da un lato una filosofia di vita che attrae la gente e le persone per le pessime condizioni di vita e dall'altra i cattolici sanguinari il cui unico scopo è mettere in ginocchio gli esseri umani che non sono in grado di difendersi. Il legato del Papa viene ucciso a Tolosa da un servitore di Raimondo. Innocenzo III, il Papa, chiama i cavalieri franchi alla crociata contro gli eretici. Ammazzateli tutti, tanto Dio distinguerà i suoi. Questa è la frase diventata famosa del Papa. La crociata organizzata in 40 giorni si trasforma in una vera e propria guerra di conquista della contea di Tolosa. Gli abitanti di Béziers vengono massacrati, uomini, donne e bambini, come nella migliore tradizione cattolica. Carcassonne viene conquistata, Simone de Montfort è a capo dei crociati. Raimondo VI chiede aiuto al re d'Aragona, Pietro II, che l'anno precedente ha sconfitto i Mori a Las Navas di Tolosa. Entrambi vengono sconfitti da Simone de Montfort, Pietro II muore in battaglia. Nel 1215 il Concilio Laterano Laterano IV condanna l'eresia catara, per cui i massacri sono avvenuti prima ancora che i concili cattolici condannassero i catari. L'ordine dei predicatori domenicani, creati da Domenico di Guzman, i torturatori sono questi, ottiene il riconoscimento papale. Intanto muoiono sia Simone de Montfort che Raimondo VI. Dopo aver conquistato la contea di Tolosa ai cavalieri franchi, gli succede Raimondo VII. Fra il 1223 e il 1226 il re Luigi VIII riprende la guerra contro Tolosa, mentre nel 1226 l'assemblea del clero cattolico di Pamiers prevede il rogo per gli eretici, come se già non li avessero bruciati. Raimondo VII viene sconfitto dai Franchi ed è costretto ad accettare le condizioni imposte, fra l'altro quella di dare in moglie la figlia ad Alfonso di Poitiers, fratello di re Luigi IX. Il 1232 è l'anno infame per Milano. Moltissimi catari milanesi vengono portati a rogo, mentre l'anno dopo viene istituito il Tribunale dell'Inquisizione, i cui giudici sono tutti domenicani, i cosiddetti predicatori, i torturatori per eccellenza. La reazione catara è sempre più debole, è volta alla sopravvivenza soggettiva. Alcuni inquisitori vengono uccisi, i giustizieri catari si rifugiano a Montségur, dove vengono assediati fra il 1243 e il 1244 e vengono naturalmente massacrati. Nel 1252 uno dei torturatori che si è maggiormente messo in luce nel milanese, tale Pietro da Verona, inquisitore milanese, viene ucciso dai catari lombardi. Tenete presente che io non prendo le telefonate per la prima mezz'ora e 40 minuti di trasmissione. Infine, l'ultimo episodio infame. Vale la pena di ricordare, nel 1278 l'inquisitore di Verona manda a rogo 200 catari, molti dei quali immigrati dalla lingua d'oca. Questa è la cronaca dello scontro. Uno scontro nato attorno al 950 si conclude all'inizio del 1300, esattamente quando, finito questo scontro, partirà il massacro degli ebrei accusati di collaborazione col sultano di Spagna. Con essi saranno perseguitati anche i lebbrosi prima che il potere costituito. Per terrorizzare gli esseri umani comincerà a perseguitare le streghe. Questo è quanto riesce a comprendere la stregoneria di quel tempo. Le tensioni delle classi subalterne erano fortissime. Le condizioni precarie di vita erano tali da far partire lo scontro con enorme facilità. Ma la feroce assassina dei cattolici era tale da far dello sterminio e della mattanza la regola della propria condotta. Era necessario attraversare ogni classe sociale, era necessario sviluppare il sistema sociale, era necessario costruire un comando sociale, le cui esigenze fossero quelle di condizionare di condizioni di vita migliori, non per l'interesse e i bisogni dei bifolchi, ma per il proprio interesse e per sviluppare il proprio bisogno. A questo proposito diventa importante il filosofo di questo secolo. Voglio ricordare che questa è la cronaca della rivolta catara, ma la rivolta catara verrà repressa nel sangue, come verranno, ricordo sempre che non prendo telefonate, la rivolta catara verrà repressa nel sangue, come verranno represse nel sangue tutte le eresie che nel frattempo verranno a formarsi, finché Lutero, Calvino e gli altri non faranno il grande scontro contro la simonia papale, e questo scontro sarà vincente, nel senso che i paesi nordici avranno un percorso di formazione culturale diverso dai paesi latini. In sintesi, noi possiamo dire questo: i paesi nordici sono i figli della riforma protestante, per cui hanno una cultura liberale abbastanza aperta, anche un livello di percezione del mondo abbastanza aperto, mentre invece i paesi latini sono figli dell'Inquisizione, sia spagnola sia italiana, anche se tutto sommato l'Inquisizione in Italia a cacciare streghe non è stata forte come nei paesi nordici. Il filosofo di questo secolo è Ruggero Baccone. Cosa abbiamo imparato dal massacro di Catari? Abbiamo imparato una sola cosa, che l'unico modo per migliorare le condizioni di vita della gente è far credere che il miglioramento o far apparire come il miglioramento delle condizioni di vita della gente sia interesse del comando sociale. Cioè il cambiamento della velocità delle trasformazioni non sia interesse della gente, ma sia interesse del comando sociale. Questo è una cosa che gli stregoni impararono. E queste regole, ricordiamoci sempre, che fanno parte dell'arte dell'agguato, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del crogiolo dello stregone. Il filosofo di questo secolo è Ruggero Bacone. Come costume dell'epoca, il punto di partenza è l'analisi di questo filosofo dei testi di Aristotele. Questo è un frate francescano che si orientò verso gli studi scientifici. Questa è la variabile che introduce Bacone. Spostare l'attenzione dalla trascendenza alla ragione fu l'obiettivo di Bacone. Staccare l'attenzione dall'ossessione, cioè dall'ossessione per l'oscuro per il cattolicesimo, per proiettarla ad arricchire la descrizione del mondo che lo circondava. Segnalò gli errori nel calendario giuliano, avvertì e segnalò gli errori nella teoria tolemaica, studiò le leggi sulla riflessione e sulla rifrazione degli specchi e descrisse parecchie invenzioni meccaniche. Bacone non voleva considerare la scienza come una realtà compiuta. Ricordatevi che nei Vangeli Gesù a un certo punto dice: c'è ben più qui della sapienza, cioè lui identifica se stesso come la sapienza assoluta. Per cui, partendo da questo assioma dottrinale, da questa teorizzazione dottrinale, la Chiesa Cattolica ha sempre bloccato lo sviluppo della scienza, se non quando fosse effettivamente funzionale ai suoi bisogni. Bacone, invece, non voleva considerare la scienza come una realtà compiuta. Infatti non è stato Aristotele che sapeva tutto, non è Platone che sapevano, non sono gli antichi che sapevano tutti. Una scienza c'è ben più del sapere qui, proclamava Gesù. E la Chiesa Cattolica, mentre distruggeva la scienza degli esseri umani, balla, rispondeva Ruggero Bacone, la scienza non è compiuta, la scienza è un processo in divenire. Uno spirito del genere nel suo tempo doveva essere fermato, doveva essere angosciato, anche se lasciava perplessa la Chiesa, tanto che il Papa stesso gli chiese i libri delle sue opere. Subito la Chiesa comprese il pericolo. Se Gesù non era la sapienza, ma esisteva qualche cosa che Gesù non sapeva o non aveva detto o che comunque non fosse presente nella Bibbia, non si poteva risolvere il divenire degli esseri umani nella Bibbia o nei Vangeli, ma questi avrebbero cercato la loro strada fuori dalla Chiesa. Nel 1277 le opere di Bacone furono giudicate sospette, specie per gli attacchi che Bacone diresse contro personaggi corrotti come Tommaso d'Aquino, Alberto Magno e in generale all'intera feccia domenicana. Le sue tesi furono condannate ed egli fu arrestato e passò in galera 15 anni, dal 1277 al 1292, e morì poco dopo la liberazione. Il suo fu uno sforzo grandioso per immettere nel divenire umano quelle variabili che erano andate perdute. La rinascita della scienza, del sapere e della conoscenza erano in grado di condurre gli esseri umani fuori dall'orrore cristiano, mentre i cristiani erano costretti ad infittire i roghi e la tortura, tanto il pensiero di libertà stava attraversando gli esseri umani. Bacone è un frate francescano. In questa epoca troviamo molto lo scontro fra domenicani e francescani. Non c'è conoscenza che non sia legata al controllo della Chiesa Cattolica. Ogni sforzo d'uscita dall'orrore cristiano passerà attraverso lo sviluppo dell'orrore stesso. Lo scontro fra Bacone e Tommaso d'Aquino è centrale. Tommaso d'Aquino afferma come la scienza sia stata tutta conosciuta nell'esaltazione di Aristotele. Bacone afferma che esiste uno sconosciuto e che deve essere indagato. Gli inquisitori come il Passavanti affermano che chi scruta o vuole conoscere cose nascoste combatte Dio. Passavanti costruisce col suo lo specchio, il prologo per la messa sul rogo di tutti coloro che cercano la conoscenza. Per Bacone saranno sufficienti 15 anni di galera. Da oggi gli esseri umani guarderanno alla libertà partendo dai Vangeli e partendo dai Vangeli la Chiesa Cattolica ricostruirà l'orrore. Ma ogni volta che la Chiesa Cattolica sarà costretta ad un adattamento, si apriranno spazi di libertà degli esseri umani. Il paganesimo sta perdendo la sua forza. Al paganesimo mancava il concetto di male, il concetto di nemico religioso. Questa mancanza non sarà solo del paganesimo occidentale, ma anche del paganesimo delle Americhe e del paganesimo africano. I cristiani possono distruggere il divenire degli esseri umani e la ricostruzione riparte dal cristianesimo fino alla sua completa sconfitta. Nella rinascita del paganesimo, come relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. Dunque Bacone comincia a spezzare il predominio del pensiero cattolico, del pensiero della scolastica, e comincia a dire, c'è un po' di scienza, bisogna sviluppare la scienza, bisogna indagare, bisogna vedere, bisogna misurare, bisogna controllare. L'uomo deve espandersi nel sapere e nella conoscenza. Bene, questa è la variabile che Bacone introduce. Vi mando un po' di musica, 2 secondi, e arrivo immediatamente. Abbiate un attimo di pazienza, ma... Vediamo qui, abbiamo una telefonata, proviamo a vedere chi è intanto. Pronto? Sì?
Sì, ciao, non mi ricordo più il nome.
Sono Claudio.
Claudio, ciao Claudio.
Dimmi.
Cesarina.
Dimmi Cesarina.
Senti, mi dico, ma come mai ora, e dopo ti dico anche, come mai in Francia 1 milione di giovani che vado io?
Ma guarda che non sono francesi, eh.
Sì, ma 1 milione da tutto il mondo.
Ma non ha importanza.
Non ha importanza. Tutti questi giovani. E dopo ti dico un'altra roba. Su un'altra radio, io al martedì, chiese uno che lese un libro, Eunuchi per la Chiesa, mi sembra. Il titolo proprio bene di sto libro.
Sì.
Te lo conosci?
No, non lo conosco.
È una teologa che ha scritto tedesca.
Sì.
Sì. Sarì, è proprio interessante che
te lo leggessi.
A vedere ancora oggi come la donna è tacciata da Tommaso d'Aquino, pensa che se la donna deve partorire, prima, il bambino, il feto deve essere battezzato.
Sì, sì, ma è terribile.
Se no Dio la castiga, ma con che cosa? Ma ti dico robe che ti fa rabbrividire.
Sì, ma vedi, c'è un piccolo particolare che i cristiani non sanno, ma adesso te lo dico per radio però. Dimmi ancora, dai.
Sì, e mi dico, ma e ora sti giovani... Questi giovani, adesso sto libro che ha scritto sta teologa, ma vorrei proprio che te lo leggessi a puntate anche sì, proprio per rendersi conto cosa che c'era questi che dettava anche sul matrimonio come che i coniugi doveva comportarsi.
Sì, sì, sì.
Ho capito.
So, so.
Se una aveva che doveva subire anche recentemente il taglio cesareo, perché non sei
certo,
tanti anni, vero che è il Ghesè?
Sì.
Ecco. Se il taglio cesareo c'era per salvare il bambino, boom. Se no, la donna doveva sacrificarsi.
Certo.
Te la capio?
Sì, 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 sì.
Le robe che te fai non ridire. E ora dico a mia mamma che è morta de parto. È morta nel 42, mi ero
pitea. Sì.
E siccome che è morta dalla sera alla mattina, è morta ella e anche il bambino, ieri in 8 mesi, era credente mia mamma, insomma. E l'arciprete del paese non che ha fatto a messa perché è morta pagana.
Sono capito.
Te l'ha capito?
Dimetti
sto paganesimo, cosa anche uno così... Che
noi prima... siamo pagani.
Ecco, un'altra mia amica che aveva 14 anni sull'Adige perché abitavo mio,
sì?
è morta negata, niente in chiesa perché pagana.
Sì, ma...
le cose di recente.
Certo.
Perché non si passa anni, secoli, insomma.
Certo.
Ecco, ti saluto.
Grazie,
Claudio.
Ciao.
La nostra amica Cesarina ha perfettamente ragione. Quello che dice lei sarebbe da leggere, però non si può leggere tutto. Vediamo un attimo.
Pronto?
Ciao.
Sono Anna.
Dimmi, ciao Anna, ti sento finalmente. Come stai?
Bene, io ti ho sentito con la vigilia di Ferragosto.
Davvero?
Cavolo,
che bello.
Se solo che non potevo intervenire, ero prigioniera in casa.
Sei prigioniera?
Prigioniera. Dei miei vizi mentali.
Ho
no, avevo gente.
Sì, sì, mi immagino. E la gente mi ha ascoltato?
Sì.
E cosa ha commentato? È matto?
No. Io trova finalmente qualcuno controcorrente.
Ah sì? Fa piacere.
E E appunto ti dicevi che nessuno ti sentiva, invece forse ti ha ascoltato qualcuno di nuovo.
Che bello, che bello.
Il libro che diceva Cesarina, che saluto, è un ucchi barregno dei cieli.
Sì.
Che coglioni, ho detto Dio, scusa volgarità. Sì, hai ragione Cesarina, se ti ho lesi, a parte che sono tutte cose che dici sempre.
Sì.
Non è altro che una conferma alla regola mondiale del cattolicesimo, su cosa che si è affondata, su che credente, su che assurdità, più che altro è questo. Comunque è veramente da... E anche sentendo sto libro ti dici, ma santo Dio, gente svegliere, hanno capito niente, non vedi come che va.
Sì.
Eppure...
ma ho un paio di cosette da dire sul milione.
Sì. E anche sul fatto che diceva la Cesarina del milione di giovani che sono andati in Francia, mi sembra così, e stai anche a pagare i fondati.
Sì, infatti, almeno 100.000 sono stati pagati.
Sì, l'importante era fare mucchio, far vedere che...
Che è apprezzato, sì.
E difatti te vedevi sto papa poro vecchio rimbambito che non stava neanche seduto per ben
sé. Sai, lui in Polonia ha organizzato la mafia contro le donne indifese e questa la deve pagare dal punto di vista dell'energia, questa la deve pagare, deve morire lentamente.
Sì, sì.
E io alimenterò, anche io mi impegnerò che lui stia in vita per morire lentamente, perché deve pagare questo, l'organizzazione mafiosa che ha fatto contro danni indifese. Cioè lui ha organizzato la mafia dei dottori,
mm-hmm,
perché non applicassero la legge, quando c'era la legge sull'aborto, perché non venisse fatto l'aborto. E le donne andavano a partorire o in Bielorussia le povere o in Danimarca le ricche.
Però...
E questa deve, secondo me, la deve pagare dal punto di vista della vita, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista del divenire umano, insomma. E questo l'ha fatto lui personalmente, insieme a Glemp e insieme alla sua banda.
E appunto basterebbe aprire il giornale ogni mattina,
sì,
perché anche stamattina ci sono dei fatti.
Sì, ma io stavo per fare la segna stampa e avevo tirato sulle telefonate, sai, ho un po' di notiziole qua. Sì, non mi ha finito.
Se lo senti stamattina, anche là che ne sei materiale per capire, per...
Sì, ma...
io non riesco a darmi una risposta. Gli esseri umani o ci fanno o ci marciano, o che sta bene vivere così, o... Cioè, ad esempio, liberarsi di un certo credo inesistente, nel senso che è un credo per comodo di chi che è più ricco di noi altri, che magari incoglionio fin dalla notte dei tempi, sarebbe molto più semplice dopo la nostra vita, molto più, più onesta.
Ci hanno toccato in modo molto profondo,
Prego?
Ci hanno toccato in modo molto profondo,
sì,
per cui non è semplice.
Senz'altro. E... anche perché, ad esempio, andare a messa e sentire quattro stronzate, a me mi viene sonno. Cioè,
certo.
Mi piacerebbe dirgli anche amico che penso, ma non se poi. Per cui ho smesso di andare a messa,
certo.
Per cui dopo mi ho svegliato un attimino. E dopo ho anche fatto uno più uno, perché a un certo punto ti sopporto, chiesa.
Certo.
Però dopo,
infatti,
le mie domandine personali mi passano anche da soia.
Certo.
Eppure, caro mio, bisogna, non so, seguire certi schemi, certa gente segue certi schemi.
E li impone agli altri, e li riproduce all'infinito.
Soprattutto li impone.
Mm.
Anche, come avevo discusso un po' di giorni fa, del santo sacramento della cresima.
Beh.
Cioè, è una roba che mi ripugna, mi rivolta allo stomaco. Però se te vuoi vivere bene in questa società bisogna che te li fai fare a tesi mafioio.
Mi è vero.
Appunto. Mi ho detto una roba molto più volgare, però insomma mi ha fatto per capire. No, proprio mi ho vadito in faccia,
sì.
Ma bisogna che, se no tu fioio, come vivi in società, nella nostra società?
Dipende da come te lo armi. Di come le armi mentali che gli dai.
Appunto, dipende.
Dipende da te.
Mi fiole ha fatto anche il chierichetto, solo che a un certo punto è successa una cosa in canonica, ma in canonica, chi va a vestirsi e spogliarsi, non ho avuto bisogno di dire che mi sta a casa, non mi fido più che te vai, se sta a casa da solo.
Lei ha fatto bene.
Adesso sei mi... Scusa un attimo.
Sì, prego. Ho stato giù la linea.
Va bene, riprendiamo allora la trasmissione, tanto l'Anna dopo ci richiamerà al limite. Niente, dicevo sempre, questo libro è interessante da leggere sicuramente, ma abbiamo talmente tanto materiale che se dovessimo leggere tutto andremo fuori di testa. Vediamo un po' di rassegna stampa. Cosa fa il Papa a Parigi? Il Papa a Parigi, della gente pagata ne abbiamo già parlato l'altra volta, no? Chiede scusa per la strage degli Ugonotti, questa mania del Papa di chiedere scusa, che è una cosa aberrante e inumana. Perché questo? Perché o tu hai obbedito alla tua dottrina e hai fatto la strage e hai ammazzato le persone, oppure tu non obbedivi alla tua dottrina e hai fatto la strage delle persone. Se tu non obbedivi alla tua dottrina, devi essere condannato perché hai fatto tu la strage. Se obbedivi alla tua dottrina, la dottrina deve essere lasciata. Pronto?
Ciao Gianni.
Senti, io volevo fare una considerazione così, una battuta sui milioni di giovani a Parigi, no?
Sì.
Fischia tutto?
No, tutto a posto, non ti preoccupare.
Diciamo chi che la pensa, che è più vicino al tuo pensiero, che vede sta cosa come in negativo, no? Però, tutto sommato, sentite a vari dal punto di vista egoistico, è sempre un milione di persone che ne ha capito un cazzo, no? Quindi il danno è tutto loro, cioè è loro chi avrà degli impedimenti più degli altri andare avanti.
Certo.
Quindi a me, anzi quasi quasi egoisticamente, mi sta anche bene, peccato che non sia do, perché così i miei fiori ha più possibilità di ori.
Dello spazio, sì, è una buona ottica.
Sì, ma mi tanto guarda, la verità la vignerà comunque fuori.
Certo.
Ed è questione del tempo.
Certo
che questa organizzazione, che ormai è plurisecolare, sarà difficile demolirla sul piano.
Ha una forza economica spaventosa, eh.
Sì, delle discussioni. Ed è utile far come che te fatti, parlare chiaro, e te sei l'unico che racconta la storia. Chi dovrebbe essere loro a raccontare la loro storia, no? Invece se ne guarda bene, perché si comincia a contarla. Mi non so quanta gente che andrebbe ancora in chiesa.
Sì.
Ecco, sì, guarda che è veramente strano. Che la Chiesa, no? È la prima a nascondere la propria storia, no?
Sì.
Perché se dovrei dire essere ea quella che dice queste robe qua, no?
Certo.
Quella che dice te. Non lo fa, perché se no il giorno d'io avrei chiuso tutti i battenti.
Ha paura, sì.
Sì, deve nascondere, no?
Esatto.
Ma ecco, ma la mia domanda, al di fuori di queste robe qua. La differenza che c'è fra uno che si sente ateo e uno che si sente pagano.
Sì.
Ecco, se mi
è una buona domanda, ti rispondo immediatamente, non alzo neanche telefonate per risponderti.
Ti ascolto per anni.
Grazie, ciao.
Ciao.
Allora, non prendo telefonate per rispondere all'amico Gianni. Io so benissimo questo perché io sono stato ateo, cioè io sono stato un materialista. Per cui so esattamente qual è la differenza. Allora, un ateo è ancora un prodotto del cattolicesimo, del cristianesimo o delle religioni rivelate. Cioè praticamente l'ateo è quello che dice: tu, religione rivelata, tu cattolico, tu musulmano, mi racconti delle grandissime cazzate. Non c'è nessun Dio che giudica il bene e il male, non esiste nessun Dio che manda all'inferno e al paradiso, tu mi stai fregando la vita, dunque io mando a quel paese la tua dottrina e cerco di vivere in questo momento, cerco di star bene in questa vita. Questo è l'ateo, cioè l'ateo riesce a capire che esiste la truffa nella rivelazione divina, nella rivelazione delle religioni rivelate, e rifiuta la truffa. Mentre invece il pagano cos'è? Il pagano si accorge che il mondo attorno a lui respira, il mondo attorno a lui vive, il mondo attorno a lui ha le sue stesse determinazioni, cioè tutto quanto lo circonda è tutto vivente, cioè percepisce il mondo attorno a se stesso come un essere vivente, oppure come parte di un essere vivente e parte esseri viventi in sé, cioè Il verme non è un verme perché esso è un verme che mi posso schissare quando che voglio. Il verme è una coscienza che cerca di dilatarsi, che cerca di espandersi, che cerca di riprodurre, che cerca di diventare eterna. Questo è l'atteggiamento del pagano. Cioè il pagano scopre che quello che lui ha dentro in realtà è dentro a ogni essere del circostante. Per cui scopre che esiste un percorso comune nella vita fra sé e il circostante. Per cui è vero che va sempre a vivere il meglio nel momento in cui sta vivendo, però non va a vivere il meglio come se stesso, ma va a vivere il meglio insieme a tutto il mondo che lo circonda. Per cui il pagano o l'apprendista stregone diventano parte di un tutto fino ad arrivare a certi livelli di soggettivazione dell'oggettività, cioè far propri i bisogni dell'oggettività in cui che si vive e fondere i bisogni. Poi queste poi è operazioni assurde. Questa è la differenza fondamentale, spero di essere stato chiaro. E se no, riprenderò il discorso, non c'è problema. Allora, diciamo che Wojtyla chiede scusa per la strage degli Ugonotti. Ora, se la strage è stata fatta in base alla dottrina cattolica, al detto di Dio, che Dio dice o fai quello che voglio io ti ammazzo, bisogna mandare via Dio. Se chiedi scusa, però tu mantieni costante la tua dottrina, vuol dire che stai preparando altre stragi, sia che tu sia cosciente di questo, sia che non sei cosciente di questo. Il perdono è un atto di umiliazione di una persona, ma è un atto all'interno della dottrina cattolica, non è un atto fra gli uomini. Se una persona sbaglia, deve eliminare quelle condizioni che l'hanno portato a sbagliare, e basta, non deve chiedere scusa. Se onesta, se invece stava truffando, stava imbrogliando, stava rubando delle cose, allora può chiedere scusa, però sta già preparando altre truffe, cioè non rimuove le cause della truffa. E questo è il discorso di Ugonotti, per cui è una porcheria quella che ha fatto Wojtyla. Un altro è diritto canonico, basta norme di inquisizione. Vediamo un attimo. Pronto?
Ciao. Senti, io sto seguendo la trasmissione.
Sì.
Ecco, mi sembra di aver capito dall'ultima distinzione che hai fatto tra ateo e pagano, no? Che probabilmente per diventare pagano bisogna passare attraverso la fase dell'ateo.
Per me sì, però.
Sì, te lo dico perché anch'io sono
su
questo, diciamo, percorso. Solo che adesso, diciamo, dalla fase di superamento dell'ateismo, perché ho capito che era una fase così assurda nei confronti di quello che mi era stato proposto dal cristianesimo, era come una specie di diciamo, risposta, stavo sempre dentro alla stessa, diciamo, fanghiglia,
certo.
Ecco, in poche parole ci capiamo. Adesso il discorso del paganesimo, tu me lo proponi così, no? Io prima ho sentito che hai detto a, mi sembra una signora, io sono pagano, no?
Sì.
E se io dico solo io sono?
Sì, puoi dire semplicemente io sono, però io sono una persona un po' particolare. Cioè, io ho il bisogno, sì, ti spiego un attimo, noi abbiamo una chiesa che ha una morale, no? Questa morale non si attiene per sé, cerca di diffonderla fra le persone, cioè cerca di fare della sua morale la morale sociale. Questa morale sociale mette in ginocchio le persone, capisci? Io devo riuscire a costruire una contromorale, cioè una, dei principi diversi che permettono a tutte le persone di divenire, di trasformarsi, di espandersi.
Sì, ma è questa cosa qua che tu stai dicendo e che io sono d'accordissimo perché la sto vivendo in prima persona. Cioè io per dirti sono arrivata a questo senza conoscere te o
tante
idee, no? Non la fai appunto con il vivendo, con il vissuto. Cioè io come persona arrivo, ci arrivi,
sì,
comunque ci
però...
arrivi.
Però
tutti,
devo...
scusami un attimo,
sì.
E tutti quelli che stanno passando questa fase invece, diciamo, di dove il proselitismo, diciamo, cattolico sta facendo numeri, oppure no, perché in questo momento non mi sembra che ci siano tanti numeri, debbano fare il loro percorso per capire poi a un certo punto come abbiamo fatto noi, non perché noi siamo meglio o peggio degli altri, ma che c'è qualcosa di diverso.
Sì, però vedi, quello che voglio dire io, no? È che innanzitutto è necessario dare una catalogazione, cioè sistemare quelle che sono le idee, capito? Da cui partire. Perché, perché ogni persona si trova sola contro il mondo. Cioè nella storia della stregoneria fino all'altro ieri, no? Ogni persona doveva combattere contro tutto il mondo, contro tutta la società.
Ma più che contro, ti senti sola.
Esatto. E invece quello che noi vogliamo fare è riuscire a mettere insieme quello che poi noi non possiamo convertire un cristiano. Se un cristiano resta in giro, cioè noi non siamo in grado di farlo,
sì,
questo, capito?
L'hai spiegato anche l'altra
volta,
ho capito bene cosa
Per cui noi possiamo solo raccogliere dare a quelle persone che sentono come noi, capisci? E cercare di costruire un insieme che sia libertà, che poi a noi che uno creda in Dio o si mette in ginocchio sono affari suoi, esatto. Però non deve espandere l'orrore nella società, cioè non deve diventare dogma, non deve diventare legge, codice coranico. Per questo noi ci mettiamo assieme e cerchiamo di sviluppare questo.
Ho capito. Va bene, un'altra cosa volevo dirti, prima parlavi dell'espansione anche diciamo del verme, no? Come
certo.
Momento di coscienza di se stesso dentro questa natura, questo pianeta, no?
Sì.
Ecco, e allora se anche noi abbiamo questo tipo di, cioè è equiparata nostra roba, quindi la proviamo sia nei confronti del verme, sia nei confronti delle persone che avviciniamo.
E sia nei confronti del sole.
Sia nei confronti del sole,
certo.
Sì, nei confronti di tutti. C'è una domanda così mi veniva da farti, no? Tu come la risolvi questa cosa? Quando ti avvicini a tutte le persone che incontri, ci sono delle persone che senti proprio l'espansione che ti entra a livello di spazio vitale,
certo.
e le senti, mentre altre non riesci proprio a, esatto. a sopportarle.
Esatto.
Allora, come fai? Adesso ti sono pagato, quindi
cerco di risolvere in maniera sociale.
Aspetta un momento, nei confronti di tutto, no? Di tutto quello
sì.
che c'è nella natura, anche dell'individuo, anche se è di un'altra
cosa, certo.
non so, non importa, anche se non sai chi è,
certo.
Questo tipo di relazione, di espansione, come la risolvi tu il fatto che senti che non vai bene con questa persona?
Cerco di risolvere in maniera sociale. Cerco di staccarmi, fare in modo di non averla più insieme, di stare il più lontano possibile. Se poi magari è mia parente o un mio collega di lavoro, cercherò di costruire delle barriere per tenerla più distante possibile.
Ma scusa, ma perché hai questo tipo di reazione? Perché dicendo quello che hai detto su, per esempio, il verme, sento che hai una specie di, diciamo... di espansione nei confronti di qualcos'altro,
sì.
che può essere anche la
ma io non sono un missionario.
Ma allora se l'abbiamo nei confronti della cosa più piccola della natura, nei confronti del sole, eccetera,
sì.
dovremmo averlo con tutti?
No,
con tutti?
No.
No,
no, perché esiste la pulsione di morte, esiste l'energia di morte, esiste l'energia di vitale stagnata, esiste il desiderio delle persone di mettere in ginocchio altre persone, di fregarle, di truffarle, di aggirarle.
E questo lo senti tu?
Sì.
No, perché lo sento anch'io, però non vorrei che sia una mia invenzione, perché
no,
non
no.
l'hai capito.
No, no, no. È una. Noi abbiamo dei livelli di vibrare insieme, no? Sincronicità. Invece, che tu puoi sentire delle persone se sono simili o non sono simili a te, se hanno delle vibrazioni che sono simili o non simili.
E sono diverse come, cioè voglio dire,
niente.
Un aspetto negativo?
No, no, un aspetto negativo, cerco di tenerle lontano, cerco di tenerle staccate, okay. cerco di impedire che invadino il mio spazio e naturalmente cercherò io di non invadere loro.
È un'azione di stregoneria comunque questa?
No, un po' di attenzione, niente di particolare.
Non è consapevolezza?
Sì e no. Sì, comunque appartiene a tutti gli esseri, se tu guardi delle formiche mentre camminano, tu le osservi e immediatamente si fermano, loro sanno che tu le hai guardate, prova a osservare,
sì, no,
prova a osservare queste cose, e comunque li hanno tutti gli esseri, capito, che poi uno la usa di più, uno la usa di meno, un altro, comunque se tu la sviluppi un po' di più è un'operazione di stregoneria, cioè, ogni espansione è un'operazione di stregoneria.
Va bene, d'accordo, ti ringrazio.
Grazie a te intanto, ciao.
Sì, è importante sapere questo, che noi non possiamo nel modo più assoluto fare proselitismo, perché noi non possiamo convertire una persona al paganesimo o alla stregoneria, non è assolutamente possibile questo. È possibile che uno passi dalla religione musulmana al cattolicesimo, dai cattolici ai protestanti, dagli ortodossi, però sempre fra di loro, non possono passare dall'una all'altra, vediamo un attimo. Pronto?
Ciao
Gianpaolo.
Ciao.
Dimmi tutto.
Di credere in qualcos'altro.
Eh sì.
Ciao Claudio.
Ciao, grazie Gianpaolo, ciao.
Come sempre amico Gianpaolo cerca di sintetizzare i pensieri e ne ha azzeccato uno e anche molto bene. Bene, andiamo avanti ancora. Cosa abbiamo trovato dopo il nostro amico? dopo il nostro amico Wojtyla, il diritto canonico basta norme da inquisizione. Bene, e le norme da inquisizione nel diritto canonico stanno per essere rimosse. Cosa vuol dire questo? Che le norme di inquisizione e le norme dei torturatori erano ancora in vigore. Vuol dire praticamente che la difesa non aveva nessun diritto all'interno del processo canonico. E chi ha pagato grazie a queste norme inquisitorie? Hans Küng, che è un cattolico liberale, e Leonardo Boff, che è il teologo della liberazione. Pronto? Il teologo della liberazione dell'America Latina, ricordatevelo, cercava di fare in modo che gli esseri umani fossero indipendenti, avessero una propria autonomia fisica, una propria autonomia economica, anziché dipendere dalla carità, dipendere dalla miseria. Bene, quest'uomo fu attaccato dalla Chiesa Cattolica, questo sacerdote, diciamo, fu attaccato dalla Chiesa Cattolica finché ha mandato a quel paese l'abito talare. E ricordo che per riuscire a mandare a quel paese Boff, la Chiesa Cattolica ha perso il controllo, credo, del 50% dei fedeli dell'America Latina, i quali immediatamente sono passati dalla religione cattolica alle religioni protestanti, alle religioni evangeliche che arrivavano dall'America e che gli davano più sicurezza sul piano sociale ed economico. Per cui Boff è stato cacciato via, ma tanto la Chiesa Cattolica dispone del controllo sociale, economico, finanziario e politico del Brasile, per cui si rifarà in seguito, non è nessun problema. Bene, queste norme stanno per essere modificate nel senso di dare maggior peso alla difesa e questo è del Gazzettino del 26 agosto 1997, se qualcuno vuole controllarlo. Poi abbiamo sempre nella Repubblica del 27 agosto del 97 invece 3.000 bambini rapiti, una macchia per Israele. Ricordo sempre che il razzismo non è fra bianchi e neri, il razzismo è sempre fra ricchi e poveri, e fra ebrei ricchi e ebrei poveri, e gli ebrei poveri perdono davanti agli ebrei ricchi. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Gianni.
Mi dispiace interromperti, ma c'è una cosa che... tu hai detto che l'ateo è come un contenitore vuoto, no? Il cristiano è una scatola con dentro una sua fede, l'ateo l'ha svuotata, il pagano ha rimesso dentro dell'altra fede.
Esatto, un altro modo di sentire il mondo, sì.
Sì, un altro modo, no. Io mi sento ateo,
sì.
Ma nel momento in cui sono riuscito ad arrivarci, perché è stato un processo lunghissimo, non è che mi senta vuoto.
No, no.
Io ho comunque la sensazione che il tutto si evolva in una direzione. Dico semplicemente che nel mio mondo, nel mio modo di essere, posso pensare che si evolva in una direzione, posso, ma affermarlo è un po' difficile.
Questa è la seconda fase, la fase seguente.
Sì.
Questo stavo dicendo, no?
Tu me freghi.
No, non voglio fregare.
Io credo che lo scopo dell'intero universo è nell'universo stesso.
Certo, cioè, d'accordo, lo sottoscrivo, guarda.
Io penso che l'universo si evolva in una...
Sta attento Gianni, No, scusa, finisci il tuo pensiero.
Sì, in una ricerca continua di comprendere, cioè di razionalizzare se stesso.
Certo.
O di capire.
Certo.
Cioè, di prendere coscienza di se stesso.
Scusa Gianni, tu hai seguito le nostre trasmissioni alcune trasmissioni fa?
Sì, io ti seguo da una decina di trasmissioni.
Beh, allora, purtroppo hai perso tutta la parte in cui ho parlato della conferenza.
Non lo sapevo.
Allora,
fai poca pubblicità.
Faccio quello che posso anch'io. Se io non trovo fotocopiatore da riparare non mangio, capito?
No, dì a Franco, citi la trasmissione.
Per carità.
No,
quello che voglio... Vabbè, io te lo dico. Ma quello che voglio dire io, no, è questo. Per i cristiani, no? È Dio che crea il mondo.
Sì.
Ok? Per i pagani, gli apprendisti stregoni, è il mondo, com'è in questo momento, che va a costruire la coscienza universale. Cioè le nostre trasformazioni, il nostro divenire, alla fine dei tempi, chiamiamoli così tanto per, va a costruire la coscienza universo, in cui ogni parte è consapevole del tutto e viceversa.
Allora sono pagano anche io.
Esatto. Questo, ti dico, questa dicotomia, no? Questa differenza di fondo è quella che separa il modo di pensare iniziale pagano del modo iniziale di pensare del cristiano, la priori, diciamo, no? Il punto di partenza, capito?
Sì, sì.
Cioè, per noi è il mondo che crea Dio, che costruisce Dio attraverso le sue trasformazioni.
Ma io non ho bisogno di pensare.
Lo so.
Perché per tirare fuori sta parola in
perché noi l'abbiamo dovuto mettere attraverso il male, cioè per noi rappresenta il male nel paganesimo. Il paganesimo fu sconfitto perché non aveva il concetto di male.
Sì, ma si rischia anche di tirar fuori gli argomenti vuoti. Io non sento assoluta necessità di tirar fuori l'Eterno. Cioè, l'Eterno per me non esiste, perché in un mondo finito è un priva di senso dire una cosa eterna. È come in matematica, l'universo, cioè l'infinito, è un concetto.
Ah, ma sai in filosofia quanti salti mortali che hanno fatto per farli coincidere?
Non so, vabbè, insomma io... No, perché mi sento identico a te su certe cose,
sì.
Però su certa terminologia non riesco, insomma.
Abbiamo guarda che... Sì, dimmi.
Scusa, ti interrompo.
No, vai tranquillo.
Quando tu dici l'assassino, cioè una cosa del genere,
sì.
Di Sodoma e Gomorra,
sì.
Nel momento che tu dici questa cosa, no? Fai una contraddizione in termini, è come se tu, perché uno sia assassino bisogna che esista.
Allora, quando ho parlato delle tre scoperte di Dio della stregoneria,
sì.
Ho detto che la stregoneria ha scoperto, primo, che non esiste nessun Dio creatore.
E allora come fai a dire
aspetta,
che non è un
assassino? Secondo... aspetta, adesso mi hai fatto parlare. Secondo, ha scoperto che la descrizione biblica è fatta per terrorizzare gli esseri umani. E terzo, esistono degli spiriti, no? Esistono dei demoni che quando si altera la percezione si spacciano per mandati dal Dio o il Dio stesso, no? E cercano di fregare gli esseri umani. Allora, anche se non esiste un Dio creatore, esiste la descrizione del Dio creatore. La descrizione del Dio creatore è il macellaio di Sodoma e Gomorra. Allora io a questo punto, se io riesco a far capire ai cristiani in che cosa consiste la loro fede, verso chi è rivolta la loro fede, riesco anche a tentare di fargli pensare.
Ma io ti auguro che tu riesca, però temo che nel momento che tu dici il macellaio prima di diventare macellaio bisogna che esista.
Sì, sì,
quindi,
ma...
Quindi è molto difficile...
Ma esiste la descrizione, no? La descrizione diventa oggetto.
Ma voglio dirti a un che ha fede, dire ma come, sto qua a me dire che il Padre Eterno è il macellaio, te dà del matto subito?
Sì, sì, ma infatti mi hanno già dato del matto,
figurati. Vedi, avevo ragione io.
Non ti preoccupare, le spalle più grosse di così.
No, ma adesso prova a ripensarci, ho ragione io, no? Non bisogna prendere in considerazione le cose che non ci sono.
No, invece bisogna prendere in considerazione perché esiste la descrizione. Se esiste la descrizione, esiste l'oggetto in sé.
Scusa, non voglio insegnarti.
D'accordo,
niente.
Dai.
Ciao.
Grazie, ciao.
Amico Gianni ha ragione in un certo modo, però lui non tiene conto che le cose esistono anche nella misura in cui io dico una cosa. Cioè, se io dico una cosa, anche se non esiste l'oggetto che io cito, esiste la mia citazione. La mia citazione può essere usata da un'altra persona per ottenere dei risultati. Per cui anche se non esiste l'oggetto che io cito, esiste la mia citazione. Lo so che sono dei sofismi molto sottili, però sui sofismi si è giocato la vita delle persone. Bene, veniamo alla Repubblica del 27 agosto 1997. In manette maresciallo pedofilo. Bene, questo è un maresciallo che si faceva i bambini, non ce ne frega niente. Il problema è un altro però, al centro di questo articolo c'è un trafiletto su Repubblica che dice Sydney, vittime minori, denuncia del vescovo. No, non è il vescovo che denuncia, attenzione. Praticamente cosa significa questo? Oltre 100 preti cattolici australiani, sono stati costretti a lasciare il sacerdozio nell'ultimo anno per reati sessuali su minori. Attenzione dunque, il vescovo non denuncia niente, il vescovo denuncia e lancia un allarme alla sua chiesa, un allarme che viene precisato nell'articolo del Gazzettino del 27 agosto. Il prete, finisco un attimo il discorso prima di prendere le telefonate, il prete denuncia che se va avanti così la Chiesa dovrà rispondere oltre i 210 miliardi di lire pagati a Los Angeles dai chierichetti. Nel Nuovo Galles del Sud, il quale ha scoperchiato una vera epidemia di abusi su minori in istituti pubblici o religiosi da parte di gente protetta dalla polizia. Infatti, perché la polizia non è mai andata in istituti minori se non in casi particolari? Vediamo un attimo. Pronto?
Pronto Claudio?
Sì, ciao.
Scusami se intervengo.
Dimmi già.
Prima ho sentito con gran piacere Gianni.
Sì.
Ecco, e forse interpretando quello che diceva Gianni, io vivo in questo momento e quello che mi sta e quello che vivo in questo momento è relativo. Tutto quello che è al di fuori di questo momento è perfetto ed è indiscutibile perché non lo conosco. Chiamalo, non si pone perfetto o meno, è quello che è al di fuori di quello che io vivo e quindi è indiscutibile, non si può neanche discutere, fa ridere. Come dice lui, trattare di eterno, di assoluto, tutte queste balle qua, sono cose che noi diamo dei nomignoli convenzionali a delle cose che sono impossibili da toccare.
Sono d'accordo con te.
E quindi sono fantasticherie, sono robe che sono solo possono fare quelle lì che fanno le carte. Ecco, quelle cose lì vanno a toccare, vogliono toccare un qualcosa di impossibile da toccare e che è e basta, al di fuori del contesto razionale che abbiamo noi altri in questo momento, che è limitato e che è solo accessibile a noi altri in questo momento, ma noi altri, ma è inaccessibile quella porta che vogliamo sfondare che, e che non c'è, tutto lì. Ed è perfetto, per me è perfetto tutto quello che è all'esterno di quello che io tratto razionalmente.
Certo.
E quindi che io vada a fasciarmi la testa prima di rompermela è assurdo, insomma.
Questo sono d'accordo.
Ecco, saluto molti Gianni e vorrei conoscerlo perché è una persona, stranamente, c'è una sintonia indipendentemente dall'etichetta che uno può avere.
Va bene, anche io saluto, ciao, grazie, ciao.
Allora, io sono d'accordo con Giampaolo, cioè, il problema vero però qual è? È che se noi cominciamo a dimenticarci i passaggi che noi abbiamo fatto e quanto è difficile, non è che con questo risolviamo le cose, cioè il prete battezzerà sempre bambini, metterà sempre in ginocchio persone che non si possono difendere, continuerà sempre a spargere il terrore del Dio buono, del Dio cattivo che può punire, del peccato e di quello che non si deve fare o non si fare, cercherà sempre di vendere la propria merce di al di là. Per cui, anche se noi possiamo essere superiori, diciamo così, ormai a un certo credo, di fatto non ci dobbiamo dimenticare che l'orrore si riproduce e l'orrore va continuamente combattuto, anche con la pedanteria. Cioè, so benissimo di essere pedante per molte persone, però il male è questo. Cioè, il paganesimo antico è morto perché non aveva coscienza del male e il male si è riprodotto, il male ha stravinto, il male ha dominato. Il male è il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè nel senso che quando io dico macellaio di Sodoma e Gomorra intendo un comportamento preciso, intendo quel comportamento che dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo e con tutte le variabili del caso, o fai quello che voglio io o ti frusto o ti faccio condannare o ti faccio perseguitare. Questa è l'ideologia del cattolicesimo. E io non posso fingere che questa non esiste, perché io ho ancora della gente che mi parla della bellezza del discorso della montagna, che è una porcheria immane. C'è gente che parla ancora della bontà di Gesù, che è un essere micidiale abominevole. A proposito di questi 100 preti pedofili, allora, che tornavo prima, lui denuncia il fatto che se le cose vanno avanti in questo modo la Chiesa Cattolica dovrà spendere centinaia e centinaia di miliardi in risarcimenti, e questo lo abbiamo sul Gazzettino il 27 agosto del 97. Per cui questo vescovo l'unica cosa che si preoccupa è di soldi che dovrà tirar fuori, non si preoccupa delle porcherie che questi hanno fatto e hanno commesso negli istituti pubblici o religiosi. Infatti ricordiamo che anche in Italia c'è sempre stato un tacito accordo di non interferenza da parte della polizia negli istituti religiosi. Questo cosa significa? Significa che se proprio ci sono delle cose gravi e denunciate, la polizia interviene, ma se no facciamo finta di non vedere. E questo è il concetto cattolico secondo cui i bambini non hanno diritto religioso, non hanno diritto di espressione, non hanno i diritti costituzionali, sono solo bestiame. E purtroppo questo è una cosa dura da morire, occorreranno dei magistrati che escano fuori dalla mentalità dei magistrati che abbiamo adesso. E ci vorrà molto tempo, e ci vorranno molte parole inutili, molte citazioni, molta fatica perché questo avvenga. Però spero che oltre a me qualche altro pazzo continui a predicare un po' di libertà e un po' di giustizia. Per quanto riguarda poi la pedofilia, io ho avuto 20 giorni fa una cosa molto particolare, parlando con dei pagani, mi sono chiesto dove stava in Giuda il tradimento, cioè in cosa consisteva il tradimento di Giuda. In pratica Giuda ha dato un bacio a Gesù e questo lo avrebbe tradito. Però se Gesù era così conosciuto, che senso ha quel tipo di tradimento? Voi direte, cosa c'entra questo? C'entra perché una volta che mi è entrato il tarlo ho cominciato a fare un'analisi di questi passi dei Vangeli. Leggendo questi passi dei Vangeli mi sono sotto mano degli altri passi dei Vangeli, per cui finita l'analisi di Giuda, che è venuto fuori un lavoro molto divertente, mi sono accorto che il Gesù di Nazareth, come è descritto nei Vangeli, specialmente da Marco, è un pedofilo. Cioè mi sono accorto che la pratica della pedofilia è pratica scritta nei Vangeli. Certo non è manifesta, però ricordate che hanno fatto centinaia di film sul fatto che Gesù si facesse la Maddalena o sui rapporti sessuali di Gesù con la Maria che poi era prostituta, eccetera. In realtà queste sono fantasie. Mentre invece il ragazzino che scappa nudo dall'orto di Getsemani quando Gesù viene preso lascia supporre delle condizioni di pedofilia. E questo cosa porta? Se Gesù ha avuto dei sospetti, ci sono dei sospetti che Gesù fosse pedofilo, infatti tutti gli apostoli sono maschi, c'ha un suo odio per le donne, tant'è che si incavola moltissimo, insomma. Cioè, ha questo disprezzo assoluto per le donne. E cosa significa questo? Significa che se un prete si comporta da pedofilo non va contro la sua dottrina. Chiaramente se Gesù fosse stato un donaiolo, probabilmente il fatto di andare a donne, siccome fa parte della natura umana, fa parte dell'essere umano, sarebbe diventato dogma. Mentre invece, sospettando Gesù pedofilo, cioè essendoci dei passi che fanno pensare a Gesù pedofilo, chiaramente non può diventare dogma, però potrebbe mettere in discussione la dottrina. E allora ecco il motivo per cui la Chiesa cattolica protegge i preti pedofili. Naturalmente è solo un'ipotesi a cui sto lavorando, però date le scuole di teologia, come girano la cosa, come usano la cosa, potrebbe benissimo essere dato questo. D'altronde sia il fatto di lasciate che i fanciulli vengano a me è molto sospetto, ma più sospetto nella traduzione di Matteo e più sospetto nella traduzione di Marco, e l'accoppiamento che Marco ne fa con il ragazzino nudo che scappa, che è vestito a lenzuolo, che i soldati lo arrestano, scappa nudo. Per cui esiste un sospetto che probabilmente viene giocato dalla Chiesa Cattolica per proteggere i preti pedofili. Per cui state in guardia. Chiaramente noi sappiamo che l'omosessualità è condannata dalla Chiesa. Però un conto è condannare i comportamenti della gente, e un conto sono i comportamenti del prete, e i comportamenti del vescovo, i comportamenti della gerarchia. Ricordatevi sempre che c'è questa dicotomia. Quando io dico il pazzo di il macellaio di Sodoma e Gomorra, che dice o fai quello che voglio io ti ammazzo, c'è anche questo. Esistono dei comportamenti diversi nelle persone a seconda di ciò che le persone fanno. Bene, spero che qualcuno abbia registrato la trasmissione, perché io ho finito la registrazione. Sì, decisamente finita la registrazione. Oppure si è bloccato il nastro. Bene, un attimo di pazienza che metto un altro nastro. Ok, pertanto c'ho questo lavoro in corso e che va a definire certi comportamenti. Cioè, quello che a me mi interessa è questo: un conto è la persona che commette qualcosa di cattivo, qualcosa di brutto. Se quel qualcosa di cattivo è fatto dalla persona, cioè è una scelta soggettiva della persona, la persona è condannata, punto e basta. Se invece la scelta della persona, cioè ciò che commette di cattivo, fa parte, è indicativo, cioè è espressione della sua dottrina, è espressione del suo pensiero, è espressione di un'interpretazione del suo pensiero, allora le cose sono diverse. Attenzione, noi abbiamo sospensioni a divinis cacciate di preti come Boff, che parlano della teoria della liberazione, ma non abbiamo cacciate di chi pratica pedofilia, eh? Cioè, abbiamo delle cacciate probabilmente dalla Chiesa, perché chiaramente a un certo punto non ne possono fare a meno, ma non abbiamo una persecuzione di questi comportamenti a priori. Cioè, non è che arriva prima la Chiesa e dopo la magistratura, arriva prima la magistratura e dopo la Chiesa, quasi sempre questo, eh? Per cui dopo la Chiesa provvede a cacciarlo via, però attenzione, e abbiamo la copertura, cioè la Chiesa che copre questi comportamenti. Questo perché? Perché questo fa parte probabilmente della dottrina. Dovrò analizzare meglio quei passi ancora, però sospetto che ci sia all'interno della dottrina. Molto, molto bene. Arrivati a questo punto, io vi leggo una cosetta. Una cosetta che può servire anche al nostro amico Gianni per riuscire a comprendere cosa porta la dottrina. Cioè, noi possiamo anche far finta di ignorare ciò che non esiste, no? Noi possiamo dire Dio non esiste, pazzo di Nazareth era solo, come ha descritto, un povero matto, per cui possiamo far finta di niente. Sì, e questa è una scelta, però c'è il suo contrario, cioè c'è la sua cosa inversa. Cos'è la sua cosa inversa? C'è che mentre noi facciamo finta di niente, altre persone si trasformano. Bene, vi leggerò da Puek le religioni dell'età nel colonialismo. Tata Dios, messia dei gauchos argentini. Anche l'America spagnola ha conosciuto l'esplosione di movimenti messianici nelle campagne, meno numerosi del Brasile sicuramente, e purtroppo molto poco studiati. Si conosce comunque il caso di un taumaturgo, Solares, la cui fama si sparse durante il secolo scorso fra i gaucho della Pampa argentina. Probabilmente originario della Bolivia, egli si era stabilito nella città di Tandil, a sud di Buenos Aires, dedicandosi all'esercizio delle guarigioni magiche. Poco dopo si proclamò redentore dell'umanità ed inviato di Dio. I suoi numerosi discepoli lo chiamavano Tata Dios, cioè Padre Dio, si inginocchiavano dinanzi a lui e lo adoravano. In seguito, costretto a lasciare la città, Solares trovò rifugio in una estancia. La sua fama di taumaturgo, risuscitava i morti e faceva venire la pioggia, si diffuse ulteriormente, attirando intorno un numero sempre crescente di fedeli. Egli trattava ostinatamente gli immigrati italiani, considerandoli degli intrusi, installatisi nelle terre tradizionali dei gaucho. Predicava lo sterminio dei massoni e l'espulsione dei funzionari governativi. Solo a questa condizione la sua profezia si sarebbe realizzata e la terra sarebbe dischiusa, provocando il sorgere di una città incantata. Prima del combattimento i suoi guerrieri ricevevano l'unzione di oli santi che si credeva rendessero i corpi invulnerabili alle pallottole. Alla fine del 1872 il Messia intraprese l'assalto di Tandil. I suoi uomini massacrarono tutti gli stranieri che vi si trovarono, non risparmiando neanche le donne e i fanciulli. Ma un gruppo di abitanti della città li mise in rotta valorosamente ed il profeta miracoloso, fatto prigioniero, venne linciato. Bene, anche se noi ignoriamo che esista un Dio, un ruolo di Dio, e il ruolo di quegli spiriti che si compiacciono di cibarsi di energia vitale stagnata è sempre vivo. Questo Solares, altro non era che uno che aveva alterato la percezione. Era uno che aveva alterato la percezione e nella percezione alterata, lui, anziché vedere il mondo circostante in maniera diversa, vedeva Dio, vedeva gli angeli che lo hanno chiamato come profeta, come loro inviato, e ha fatto un bel po' di casini, un bel po' di macelli. Ed è importante che noi continuiamo a svelare che cos'è la dottrina cattolica, è importante che noi continuiamo a svelare che cos'è il condizionamento educazionale, è importante che noi continuiamo a parlare del macellaio di Sodoma e Gomorra, perché è importante che le persone si corazzino davanti a questo, cioè comincino a capire che non solo non c'è una dottrina, non solo non c'è un pensiero umano, non solo non c'è un divenire degli esseri umani, ma c'è solo la loro distruzione. C'è solo il loro non divenire, c'è solo la morte degli esseri umani. Per questo io continuerò a parlare più del male che non del paganesimo, perché parlando del male, a parte che parlando del male esprimo anche i concetti paganici, in quanto li specchio, cioè se dico le persone non se io dico il macellaio Sodoma e Gomorra mette in ginocchio gli esseri umani e li vuole in ginocchio, io esprimo il concetto contrario, cioè che per avere relazioni col divino che ci circonda occorre sviluppare il Dio che c'è dentro e non ci si può mettere in ginocchio, si deve marciare nel mondo, si deve affrontare la vita, si devono affrontare le contraddizioni. Per cui mi troverete sempre, sempre a parlare del male, perché il male è quello che divide le cose fra il paganesimo antico e il paganesimo moderno. Andando avanti, sempre nei ritagli, abbiamo sterilizzati migliaia di malati asociali. Questo 60.000 in Svezia, poi in Austria, poi in Danimarca, poi probabilmente anche in Italia. Tanto non ne frega niente a nessuno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando le persone sono deboli, sono indifese davanti alle cose, vengono trattate da bestiame, vengono trattate come bestie del gregge. E noi, come pagani, chi ha il sentiero d'oro? I pagani sono messi in contatto che hanno avuto il sentiero d'oro. Leggendo la Devotio finale, possono leggere tranquillamente: fatto conduce l'essere e l'essere diventa Lara. Lara insegna l'essere come il segreto serva solo a nascondere inganno e inganno serve a distruggere Lara. L'essere impari che nel quotidiano della ragione i segreti sono tali solo per ingannarlo. Vi metto un attimo di musica, qualche secondo che bevo un po' d'acqua, abbiate un attimino di pazienza e dopo riprendiamo.
Abbiamo mani grandi, affuriati,
sono nuovamente in diretta, se Angelo vuole richiamarmi lo metto immediatamente in diretta, non si preoccupi. Mi spiace aver buttato giù il telefono così bruscamente, ma avevo un'urgenza. Bene. I segreti della stregoneria. I segreti della stregoneria. Ho qui un bellissimo libro che parla dei segreti della stregoneria. A cosa si riducono i segreti della stregoneria? I segreti della stregoneria si riducono a una sola cosa: alla capacità di trasformare e di costruire l'individuo. Una volta gli stregoni dovevano lavorare per stare bene. Vorrei che le persone riuscissero a immaginare cosa significa quando non c'è la conoscenza, nel momento in cui non si sa niente, cosa significa riuscire a sapere che quell'erba o quell'intruglio ti può far star bene da un mal di testa, da un'anemia, da un mal di gamba, da un mal di pancia, ti fa andare al gabinetto. Cioè, quando non si sa niente, ogni cosa che si riesce a sapere, che si riesce a conoscere, ci arricchisce. Bene, cosa è successo questo? Che alcuni stregoni hanno capito, hanno ripreso in mano quello che era l'antica stregoneria, l'antico paganesimo, e hanno lavorato sulle erbe e si sono sentiti molto, molto forti, molto potenti. Sapevano far passare un mal di pancia quando le persone avevano mal di pancia, e dite poco. Sapevano pararsi da un'anemia, aiutare donne contro l'anemia, e dite poco. Bene, questo è un tipo di potere. Oggi come oggi noi abbiamo un sacco di guaritori, gente che fa star bene, gente di destra e di sinistra che vi spiegano come si fa star bene, come si rigenera l'energia, come si fa scorrere l'energia, come... Sono tutte stupidaggini. Perché? Perché per riuscire a sviluppare ulteriormente la conoscenza che dà il potere, che porta alla stregoneria, come portava alla conoscenza e al potere chi aveva trovato una ricetta per ovviare all'anemia o per ovviare al mal di pancia, oggi come oggi bisognerebbe comunque arrivare a guarire un cancro più o meno, tanto per essere abbastanza chiari. Ora, se sono delle malattie psicosomatiche è possibile fare qualcosa, se sono malattie di degenerazione cellulare, di degenerazione ossa o di degenerazione fisica non è possibile fare niente. E allora cosa significa questo? Significa che tutti i guaritori che si passano in giro come guaritori nella nostra società, sto parlando dell'Italia, nostra società in questo momento, sono truffatori. Perché questo? Perché le nostre condizioni di vita in questo momento sono tali da garantirci un buon livello di vitamine, di proteine, di sali e minerali, per cui le malattie che possono generarsi, che possono costruirsi vivendo in case malsane, mangiando male, cioè, sono molto più rare. Le compensazioni sono talmente ovvie quando vengono portate dai medici, quando vengono fatte dai medici, eccetera, che non c'è assolutamente necessità di sviluppare il potere per guarirsi un mal di pancia, un mal di gamba o un mal di testa. Restano fuori da questo ambito di malattie le degenerazioni del corpo fisico dato dalla vecchiaia. E le degenerazioni del corpo fisico dato dalla vecchiaia, detto in soldoni, ve le mangiate o ce le mangiamo, cioè nel senso che noi possiamo curare il nostro corpo fisico, possiamo farlo star bene, però non possiamo farci niente. Esistono tecniche che prolungano di qualche anno, se uno non fuma può vivere qualche anno di più, se uno fa, però sono stupidaggini, nel senso che non è assolutamente possibile ovviare alla vecchiaia. Perché questo? Perché lo scopo della nascita è la morte del corpo fisico. E anche se gli americani mi inventeranno quella particolare cellula, variazione del DNA che ovvia l'invecchiamento, eccetera, sarà sempre una stupidaggine. Perché il fine della nascita è la morte. Allora, il fine della vita è anche quello di stare bene. Però non è quello di vivere in eterno. E io ho visto le persone che quando vanno dal mago, dallo stregone, la cosa che vorrebbero in realtà è vivere in eterno. Spesso pensano che le mani, la pranoterapia, le salvi da cancro allo stomaco, però sono stupidaggini. Bisogna imparare a vivere e prepararsi ad affrontare la morte. E la morte del corpo fisico la si affronta vivendo al meglio giorno dopo giorno, prendendosi nelle proprie mani le responsabilità della propria vita e del proprio divenire e delle proprie trasformazioni. E le trasformazioni non sono semplicemente delle trasformazioni fisiche, sono delle trasformazioni del campo vitale, sono delle trasformazioni di sapere, sono delle trasformazioni determinate dall'uso della nostra volontà. Se uno è abituato a pregare quando si trova davanti a una difficoltà, continuerà a pregare davanti a qualsiasi difficoltà. Se uno è abituato ad affrontare un problema, ad affrontare i problemi della vita, continuerà a stringere i pugni per affrontare i problemi della vita. Però l'uno e l'altro costruiscono un futuro. Uno è un futuro di degenerazione, l'altro invece è un futuro di vita. E sono due futuri diversi. Bene, veniamo a un'ultima considerazione. Abbiamo fatto un piccolo rito. Quest'estate per la prima volta insieme a dei pagani abbiamo fatto un rito. Un rito che è stato sintetizzato in un cerchio magico che abbiamo fatto in un luogo sacro sulle montagne. Niente di particolare, niente, nessun vitello sgozzato, nessun uomo morto, niente di particolare, è stato solo un cerchio magico. E il cerchio magico ha prodotto dei risultati. Ha prodotto dei risultati nel senso che ci ha fatto comprendere cosa effettivamente vogliamo, dove stiamo andando e quali sono le cose che ci permettono di lavorare assieme. All'appello di quel cerchio hanno risposto parecchi amici e abbiamo conosciuto degli amici nuovi. Abbiamo conosciuto delle persone che hanno le loro specificità, hanno i loro desideri e hanno le loro tensioni. Queste tensioni e questi desideri ci aiutano a continuare nel nostro lavoro di magia, stregoneria, paganesimo. Stiamo pensando di farlo anche il prossimo anno e di fare lo stesso rito in altri posti. C'è un piccolo particolare che avviene, e il particolare è dato dalla dichiarazione di guerra che il paganesimo ha fatto il cattolicesimo. Cos'è questa dichiarazione di guerra? Ogni posto che il paganesimo considerava magico, il cattolicesimo ci piantava una croce. Ora, queste croci rappresentano dei blocchi ai flussi di energia vitale. Queste croci, per quanto ci riguarda noi, devono essere tolte, perché questo è un'offesa alla vita, è un'offesa al divenire umano. Naturalmente noi non abbatteremo le croci, cioè non è nei nostri intenti e non è nelle nostre intenzioni, però quelle croci vanno tolte. Non va tolta la croce che i cristiani hanno messo per i loro morti, non va tolta la croce che i cristiani mettono per le loro cose, vanno tolte quelle croci che sono state messe come atti di guerra nei confronti dei pagani e del sentire pagano. Quelle croci vanno tolte, non vanno tolte le croci dei cimiteri, non vanno tolte le croci dalle chiese, vanno tolte quelle croci che sono state messe per offendere i pagani, per offendere il loro sentire. Queste noi pregheremo i cristiani di toglierle, e di toglierle spontaneamente, perché hanno rappresentato la loro esaltazione dei roghi, la loro esaltazione della tortura, la loro esaltazione dello sfregio del divenire femminile, la loro esaltazione dello sfregio della vita. Pertanto noi pregheremo i cristiani di togliere quelle croci. Questo naturalmente noi lo chiediamo, dopo che loro lo facciano o non lo facciano, queste sono scelte loro. Veniamo agli scopi per i quali noi stiamo parlando di un episodio al secolo, dall'800 al 1789. Noi nel far questo, vediamo un attimo. Pronto?
Sì, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, chi parla?
Dove sono? In diretta?
Sei in diretta.
In diretta?
Sì.
Io sentivo parlare prima, ero in macchina, non so se eri tu,
sì?
Che parlava del Vangelo, eccetera, eccetera.
Sì.
Sei tu?
Sì.
Ecco, allora, avevo una curiosità, non so se sei così gentile di illuminarmi, no? E tu parlavi abbastanza male anche del discorso di... Sono fuori tema io adesso?
No, non ha importanza, vai tranquillo.
Ecco, non so di cosa stavi parlando, perché è un pezzo che non sentivo, no? Ecco. Però mi è rimasta una curiosità, no? Ecco,
sì.
Al di là di tutte le idee che tu hai espresso, che, vabbè, per carità, son tue, c'è chi li condivide,
sì,
chi meno, insomma, no? Ecco, io condivido tante cose, però certe altre mi è un po' più difficile, no? E per esempio tu hai fatto un cenno ben preciso, no? Al di là di hai spiegato il tuo modo di definire questo Dio definito in qualche maniera come,
sì,
il macellaio di Sodoma e Gomorra,
certo,
e dal tuo punto di vista, come l'hai detto, al di là della violenza con cui viene detto, io sono anche d'accordo, insomma, no? Ecco.
Va bene.
E su questo va bene, però volevo capire, dopo hai citato un attimino anche i Vangeli e il personaggio di Gesù Cristo, che tra l'altro Gesù il Cristo, non so come vogliamo definirlo, l'hai definito un personaggio abbastanza funesto, insomma, no?
Sì, ma usa pure i termini dispregiativi che puoi immaginare peggiori.
Beh,
immagina, ecco.
Non so se tu hai detto funesto o qualcosa
del genere. No, molto peggio ho detto.
Molto peggio,
beh,
ecco. E hai parlato anche del famoso discorso della montagna, no?
Ho accennato, sì, ho fatto un passaggio.
Ecco, cosa c'è di così terrificante in quel discorso della montagna, dal tuo punto di vista?
Perché... mi ascolti per radio, se ho ancora qualche minuto che non arriva Mario, te lo leggo al contrario.
Purtroppo non ho la radio qui adesso.
Non hai la radio qui adesso?
No.
il problema è che il discorso della montagna, io ho già fatto una trasmissione in merito.
Immagino che sia una cosa lunga, no?
Allora, no, dammi solo qualche secondo di sfogliare un pochetto.
Ma solo
perché, il discorso della montagna è divertente se tu lo leggi così e lo leggi dal punto di vista che tu pensi che lui abbia detto. Se invece parti dalla negazione, parti da quello che non ha detto, cioè al contrario è una cosa aberrante, Se ho un secondo, perché devo tirarlo fuori, altrimenti sono poco preciso, più che altro, capito? Cioè è una questione di precisione, non è una questione di...
Vabbè, ma allora adesso io non voglio crearti dei problemi. Questa grande negatività sulla figura, per esempio, storica di questo Cristo, in cosa è che la sintetizzi tu esattamente? Secondo te cos'è?
Sì, te lo sintetizzo nel rapporto che lui ha col fico, oppure nel tentativo di colpo di Stato che ha fatto. Sto parlando della lettura come data dai Vangeli.
Sì.
Quando lui caccia i mercanti al Tempio, in realtà lui fa un colpo di Stato, dice il Tempio è mio e voi fate quello che voglio io. Questo è il senso, perché il Tempio era un luogo sociale e lui vuole appropriarsi, e questo è un colpo di Stato, per cui viene attaccato via. E poi il rapporto, l'indicazione teologica che lui dà nel rapporto col fico. Cioè, siccome il fico non mi dà i frutti quando io ho fame, quando voglio io e come lo voglio io, che muoia e che sia maledetto.
Sì, ma è un'interpretazione anche questa, io credo. Anche la tua è un'interpretazione.
Sì, sì, beh, ma chiaramente è chiaro. Senti, sì. È arrivato Mario, devo purtroppo rompere la trasmissione.
Va bene.
Comunque, se mi richiami il prossimo giovedì,
un'altra volta, ecco.
D'accordo.
Io ho la sensazione che esageri un pochino.
Sì, sì, ma indubbiamente, cioè io ho il disprezzo più assoluto per Gesù di Nazareth, per me è il pazzo di Nazareth. Poi se vuoi ti do anche i dati per cui lo ritengo pazzo, tanto ho già fatto delle trasmissioni in merito, per cui non c'è problemi. Tanto non era lui che doveva venire nella sua generazione sopra il nubile destro del padre, poi non è venuto e allora hanno cambiato tutto. È un po' pesantina la faccenda.
Va bene, ne riparliamo.
Va bene, arrivederci, saluti. Molto bene, qua è arrivato Mario e io devo smobilitare. Ringrazio Mario per essere venuto, ringrazio gli ascoltatori per avermi ascoltato. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesima, ci sentiremo giovedì prossimo. Per quanto riguarda quest'ultimo radioascoltatore, io ho poca voglia di fare ancora le trasmissioni sul pazzo di Nazareth. Comunque non mi tiro indietro a nessun confronto. E chiaramente tutte le cose sono interpretazioni, tutto interpretazione. Una cosa solo è interpretazione: i roghi e i ferri roventi. I roghi e i ferri roventi con cui sono state bruciate la gente sono insegnamenti del Dio della Bibbia e sono gli insegnamenti del pazzo di Nazareth. Questi non sono interpretazioni, questi sono i fatti con cui gli insegnamenti del pazzo di Nazareth si concretizzano. Bene, arrivederci alla prossima volta, grazie per avermi ascoltato e a risentirci. Vi ricordo che io sono a casa, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera.